Radio Arte, un caro saluto a tutti. Prendiamo la linea da studio per la trasmissione Schiaparelli e Dalì, moda e arte all'insegna della attualità, all'insegna della contemporaneità. È una trasmissione che è ideata e condotta da Aldo Premoli, che salutiamo. Ciao Aldo, buonasera, ben trovato dopo che abbiamo saltato una puntata.
Sì, beh, però adesso recuperiamo.
E noi recuperiamo alla grande e diamo il benvenuto anche ad Orsina Baroldi. Ciao Orsina, buonasera, ben trovata.
Ciao Federico, ciao a tutti, ciao Aldo. Ciao.
Ecco, quindi annunciamo anche che in trasmissione avremo un ospite che si collegherà con noi, Lupo Siepe, e io darei subito voce ad Aldo perché, diciamo così, ci indichi la direzione di questa puntata, Aldo.
Beh, allora, la direzione dovrebbe indicarla Orsina, perché in realtà è stata lei a stimolare questo tema, insomma. Orsina è particolarmente, evidentemente, in questo momento legata a questo concetto. Però io, che sono bravissimo, come tutti sanno, ho cominciato a parlare di, come dire, di riciclo e in qualche maniera anche di decrescita in un articolo che ho scritto, ci tengo a dirlo, il 2 dicembre del 2020, facendo riferimento alla generazione Z. Allora, Lupo Siepe, che poi abbiamo come ospite, la trasmissione sta diventando sempre più ricca, perché prima c'ero solo io che deliravo, poi è arrivata Orsina che delira pure lei, adesso abbiamo anche un altro ospite, è un appartenente alla generazione Z. Ormai lo sanno tutti che cos'è questa generazione Z, ma io lo ridico. Un ricercatore americano che si chiama Mark Prensky, in Understanding the Digital Generation, a un certo punto battezza questa generazione e dice che praticamente sono quelli nati nel digitale. Quando sono nato io, ovviamente non si sapeva nemmeno cos'era, loro sono quelli che sono nati quando già c'erano i telefonini, quando c'era tutto questo apparato in cui ormai siamo immersi come in un pentolone. E l'altra cosa importante da dire, quando adesso parliamo di riciclo e parliamo di decrescita, è che la generazione Z, i nati dopo il 1995 praticamente, sono più o meno 3 miliardi attualmente, insieme ai millennial, che sono la generazione precedente, sono ormai il numero superiore, sono più del 51% dei consumatori. Questo è molto importante. Quindi sono loro l'obiettivo di chiunque produca e voglia diffondere il proprio prodotto, nel caso della moda in particolare, perché come sappiamo, Orsina, tu mi confermi, io sono pieno di abiti negli armadi e quando mia moglie Emma mi compra una cosa, perché io non compro niente, sono i calzini, perché li consumo, io ho come un brivido di repulsione per qualsiasi cosa acquisto, perché tutte le problematiche legate a quello che noi sappiamo, insomma, è uscito l'ultimo studio dell'ONU con scienziati di tutto il mondo che dicono che siamo messi sempre peggio rispetto a quanto l'antropocene, quanto noi genere umano produciamo e consumiamo e a quanto questo palla su cui stiamo piantati con i piedi riesce a reggere di questo casino che stiamo combinando. Però io sono out, nel senso che appartengo a una generazione che onestamente, sì, vabbè, ma insomma i consumi ovviamente si abbassano. I grandi consumatori, per ragioni diciamo biologiche, ma anche per altre ragioni, sono quelli che abbiamo detto prima, la generazione Z e i millennial. Ora però dicono, ma è vero, io appunto l'ho scritto per la prima volta il 2 dicembre del 2020, che siano molto sensibili al discorso del resale, del seconda mano e di una decrescita nei consumi. Dico ancora una cosa, poi mi fermo e lascio spazio agli altri. Di recente, adesso mi sto facendo uno spoileramento pazzesco, però insomma abbiate pazienza. Ho pubblicato un libro in cui è anche raccolto questo articolo del 2020 e per promuovermi, tanto lo sappiamo che i libri non li legge nessuno, per cui tu li pubblichi e poi li regali di base, per promuovermi l'ho mandato a una serie di persone che io ritengo particolarmente intelligenti, a cui tengo particolarmente. Una di queste persone, che appartiene alla mia generazione, mi ha fatto una critica nel senso, mi ha mandato una serie di suoi, di suoi considerazioni sul libro, meravigliosa. È una persona straordinariamente intelligente, è una signora a milanese, sposata con un professorone di un'università, ma lei, al di là del professorone dell'università, è una persona che io stimo moltissimo. E ha detto una serie di cose su questo libro, mi fa dei complimenti, ma siamo amici, non è che poi chiaro che non mi avrebbe mai detto fa schifo. Però, insomma, tra i complimenti che mi fa, dice, mi fa una critica e dice solo questa cosa della decrescita è frutto di un... Insomma, lei dice che lei mi ha scritto... Questa cosa della decrescita è un po' di cui tu parli, è un po' come dire una palla al piede, è un po' una cosa triste, è un po' da depressi. Vabbè, adesso siamo in un periodo di un po' di crisi economica, è il frutto di questa cosa. E io ho risposto a questa signora, gli ho detto, no, guarda, grazie delle meravigliose parole che hai detto sul libro, eccetera, eccetera, ma qui non sono d'accordo con te, nel senso che secondo me, e poi sentiremo Orsina e sentiremo Lupo che appartiene a quella generazione, il fatto della decrescita dei consumi non è un fatto legato a un momento di crisi economica, è proprio un fatto legato a un sentiment, secondo me giustissimo, di resistenza sul pianeta. Ho finito. Orsina, che ne dici?
Stranamente sono d'accordo con te, ma io sono sempre d'accordo con te, mentre tu invece sei sempre in disaccordo. Ma io, che, a cui non hai mandato il libro, e ho comprato il tuo libro.
L'unica.
In effetti, l'unica. Comunque, io volevo semplicemente introdurre un po' storicamente che il vintage, l'usato, eccetera, eccetera, è sempre, nasce nel 44, quindi per dare un piccolo... Quindi hai perfettamente ragione che ci sono dei momenti sociali in cui questo e soprattutto questo è un ritorno, come sempre le ondate purtroppo, e quando nasce il vintage e soprattutto l'usato. Dopo la guerra, stranamente siamo in una situazione molto del genere, per quello che adesso io non sono così preparata come te, ma... perché c'è la coda fuori nei pochi negozi vintage che ho visto a Budapest, che ho visto in Germania, che ho visto qui? Perché effettivamente in momenti di crisi alla fine tu vai a comprarti le cose che costano anche poco, perché il vintage non rende ricchi nessuno. E la mia domanda che io faccio all'Aldo, che comunque poi spiegherò anche perché è più un quesito più che un dibattito questo, dove va a finire tutto il grande mondo della moda, dei costi alti, dei vestiti che costano l'ira di Dio, quando abbiamo un'infilata incredibile di siti, non solo vintage, ma usato, ma il riciclo, ma il far circolare le cose, l'umana... c'è l'ira di Dio, i vestiti affittati e... Siccome diventa sempre più trendy anche avere un vestito strepitoso per una sera, e questo lo fanno già da sempre le signore milanesi che però non l'affittano, se lo comprano, la cosa di affittare, di far girare gli oggetti, i vestiti e le cose, secondo me è molto sintomo di questo momento particolarmente di crisi. Ma io mi chiedo, se l'aumento appena prima della pandemia e purtroppo della guerra, c'è stato un incremento della produzione del 45%. L'utilizzo di questi capi è stato del 15%. Questo è un dato della Ellen MacArthur Foundation che ha chiaramente studiato appositamente tutto quello che è la produzione, eccetera, per incentivare l'economia circolare e rigenerativa. Io mi domando, questo è tutto un settore per me abbastanza nuovo, ma il vintage per noi era un divertimento, adesso sta diventando invece una corsia preferenziale per vestirsi comunque in maniera individualmente bene, e però per stare. Ma aggiungo, i giovani, la generazione Z, ma già la generazione di mia figlia che è più ai trentenna, quindi si chiamano millennium, quella roba lì, non hanno questa esigenza di comprare il firmato, cioè hanno una vita più semplice, deteriorata ancora di più da questa pandemia, da questa guerra, che comunque ancora di più ti fa capire l'inutilità di tante cose che noi abbiamo vissuto. Era una domanda, Aldo.
No, allora, nella tua domanda ci sono diverse cose che andrebbero, come dire...
svolte, certo.
Però non facciamo gli stronzi. Noi abbiamo Sepe, che è un millennial, e non è che dobbiamo...
No, lui è un generazione Z.
Scusami, ho sbagliato. È una generazione Z. E vorrei, non che noi facciamo i professori, poi io facciamo... Vabbè, adesso parla tu. Adesso, Luca, tu mi dici... Attenzione, ti chiedo, no, mi dici tu, io ti chiedo, ti metto davanti a un quel.
Ci ciao. Sei?
Ci sei? Ecco,
eccomi, buongiorno. Eccomi. Ciao Aldo, ciao a tutti.
Buonasera. Ciao Lupo.
Ti metto davanti a un quesito. Ha ragione Orsina che dice che questa, come dire, utilizzo da parte che fate voi generazione Z, insomma, o millennial anche, del riciclo è un problema legato a una minore disponibilità economica in qualche maniera rispetto a generazioni precedenti, o ho ragione io, come vedi Orsino, non sono d'accordo su niente di quello che dici, che dico che non è un problema economico, non è un problema legato a una crisi più o meno momentanea economica, è un problema di sentimento, è un problema ecologico, è un problema che io su questa cosa divento pazzo, è un problema che loro sanno che non sopravviveranno come generazione se noi continuiamo a consumare le risorse di questo pianeta e ad inquinarlo in questa maniera. E questo non è apocalisse, questo lo dicono gli scienziati di tutto il mondo continuamente, ma noi non vogliamo ascoltare. Luca, sono scemo io?
Allora,
Lupo.
Allora, guarda, ti dico, il punto è che secondo me in parte avete ragione entrambi, perché sì, il vintage è sicuramente un modo per comprare vestiti a un prezzo minore, perché io ad esempio vado sempre al negozio vintage vicino a casa, invece di spendere 50 euro per un paio di pantaloni che mi stanno pure male, mi prendo dei Levi's degli anni 80 a 25 a Napoleone, per dire. E quindi risparmio soldi salvando il pianeta, diciamo, senza andare dover andare da questi grandi marchi che fanno fast fashion e inquinano come delle macchine da guerra, appunto. E quindi diciamo che avete ragione un po' entrambi. Io preferisco ovviamente, personalmente non vado, credo, da H&M o Zara, da questi posti qua, forse sarò andato una volta, due nella vita, per una questione di, siccome producono in massa, creando una quantità di prodotti che vengono utilizzati e scartati la maggior parte, creando quindi un surplus inutile di prodotti e ovviamente tutto quello che ne concerne la produzione, eccetera, va a distruggere il nostro pianeta. Quindi,
Lupo,
non so come dire.
Tu che studi hai fatto? Ti sei occupato di moda? Fai il design?
No, economia.
Ecco, appunto.
Assolutamente.
Allora, scusate, io tiro l'acqua al mio mulino, ma Orsina, la consapevolezza di Lupo, che è uno che studia economia, non ha studiato moda o tessile o questa cosa qua, di questo problema noi non ce l'avevamo.
Ah no, ma infatti...
Non avevamo la più pallida idea di queste cose qua. Loro lo sanno e sanno la verità di questa cosa, no?
Che dici? Beh, non solo sanno la verità su quello che cosa devono mettersi addosso, cioè, ma sanno la verità della pattumiera da mettere la carta con la carta. Cioè noi queste cose qui che ancora faccio fatica a farla differenziata, loro ce l'hanno già nella testa, nel cervello.
Oh, ecco.
Sono bravissimi, sono molto più avanti di noi, perché comunque, ma non è perché l'hanno imparato a casa, perché noi non li insegniamo queste robe qua, è perché ce l'hanno di natura. Per cui, così come, perché poi io posso dire una cosa, io non dico che il vintage e l'usato è un trend perché non ci sono più soldi, sarà sempre più un trend e mi chiedo, grande domanda, dove finiscono i marchi che costano l'ira di Dio. Ma che il fatto che fosse anche un modo per vestirsi individualmente diverso da tutti quelli che si omologano con i vestiti tutti uguali, eccetera, è anche altrettanto vero. È una moda, il vintage, eccetera. Qui si aggiunge anche a un fatto che i soldi sono sempre meno.
Allora, adesso vorrei dire la mia, cioè vorrei spaccare un po' il cappello in quattro. Uno, dove finiscono i marchi che, eccetera, eccetera? Facciamo un ragionamento su quello che hai detto tu, ma i marchi che fanno il lusso, che fanno le cose che costano, i brand che tutti conosciamo, dove finiscono? E l'altra cosa, tu hai citato prima delle cifre, hai detto crescita del 45% della produzione, consumo 15%. Fermiamoci su questi due argomenti. E voglio fare il sapientino, come so, faccio solo quello, viene dalla mattina alla sera, quindi non è novità. Allora, dove vanno a finire i marchi? Come dove vanno a finire? Questi continuano a crescere, perché il lupo non è un coreano o un cinese, è un ragazzo europeo di buona famiglia. Quindi è cosciente di che cosa sta comprando, è colto, è strumentato. I marchi non crescono in Europa, non crescono più negli Stati Uniti, crescono esclusivamente nei paesi asiatici. Se si ferma la Cina, se i cinesi, che non sono mica scemi, attenzione, non sono scemi per niente, e stanno muovendosi, se i cinesi fermano i consumi dei marchi, allora sì, è un problema. I marchi crescono e sono cresciuti anche l'anno scorso.
È cresciutissimo, certo.
Sempre e solo là. Adesso vi faccio un esempio, l'ho letto proprio ieri, oggi. LVMH, che è il più grande gruppo al mondo di moda, con Bernard Arnault, che è il terzo uomo più ricco del mondo, il più ricco di Francia e il più ricco d'Europa, ha preso di obiettivo la Corea del Sud. La Corea del Sud è un paese di enorme crescita. Le Blackpink, si chiamano così, lupo, mi sembra, questo gruppo coreano,
sì.
Blackpink, sono diventate le, come dire, non le sponsor, le testimonial di Dior.
Sì, certo.
E di Louis Vuitton.
Eh sì, di Dior, certo.
E di Tiffany anche.
Il K-pop, famoso.
Sì, non mi ricordo i nomi, cioè, sono tre. Una, non mi ricordo il nome, comunque, una cantante è la testimonia di Dior, quell'altra testimonia di Vuitton, e un'altra ancora, che non è una Blackpink, ma è sempre una star coreana, è la testimonia di Tiffany. Ecco dove vanno, dove crescono i marchi. Questa è la realtà, o no?
Perché si spostano, cioè, i marchi stessi, per fare qualche piccolo esempio di quello che stanno, cioè, a parte H&M, che ha fatto tutto un circulator molto più invasivo di quello che noi stiamo parlando, perché ormai i marchi si stanno rinnovando moltissimo, perché se tu vai a vedere questa circolazione di H&M, si chiama circulator, che è uno strumento di design circolare, per cui ti insegna, cioè veramente è una cosa che non ci capisci quasi niente a vedere come è fatto, ma in realtà ti insegna non solo dalla nascita del capo alla definitura, poi tu poi dai la tua idea con l'idea in cui il capo viene fatto, rifatto, rimesso a posto, c'è una diramazione di idee per non sprecare appunto il capo dalla nascita e per non buttarlo via, perché te lo rifanno, te lo rimettono in sesto. È una cosa fantastica, perché H&M, ricordiamo che non è nato l'altro ieri, è nato 70 anni fa e è riuscito a fare delle cose straordinarie e si sta impegnando.
Scusa Orsino, fa su tutta la produzione, lo fa su un pezzo?
No, su un pezzettino microscopico, però cominciano, quello che volevo dire, cominciano tutti i marchi, da H&M a Miu Miu con l'Apple Cycle, a Gucci, a Icon Up con Ferragamo, Twinset Please Don't Buy, cioè tutti i marchi stanno dando una ombra rispetto a quello che è la loro produzione, per far vedere che comunque si adagiano molto anche loro, forse probabilmente per la generazione Z, non lo so, perché comunque stanno dicendo facciamo i bravi, quindi facciamo la cosa riciclata, poi in realtà la produzione, la sappiamo benissimo, che aumenterà sicuramente nelle parti orientali, però insomma uno sconquassamento ci sarà, anche l'Oriente non sarà sempre così disponibile a comprare tutto quello che è comprabile, e comunque l'Europa è grande, e comunque anche l'America sta andando verso quella parte lì dove non si comprerà soltanto un abito firmatissimo all'ira di Dio, che sono stati loro a inventare poi la moda che costa poco. Io credo che ci sarà veramente una valanga di cambiamento. Questa guerra ci sta insegnando, e forse tu hai ragione quando si parla di europei, non perché l'Unione Europea, che gli europei sono disciplinati che gli orientali, ma non ci sono mica solo gli orientali. Cioè, io credo che anche gli orientali avranno un calo, non possono rimpinzarsi di borsette di Hermès come hanno fatto appena finita la pandemia, che hanno comprato il comprabile dei marchi. E hai ragione che c'è stata una grande crescita. Ho molta paura che dopo questo sconvolgimento anche umano e di tendenza che c'è stato, eccetera, molti giovani, perché non parlo di noi che li abbiamo già messi in archivio i nostri vestiti, ma molti giovani entreranno nella loro struttura non sprecare tanto per comprarsi borsette e borsettine. È il marchio ancora stesso che ti prende la pink robetta lì, eccetera. Cioè è il marchio che continua a vendere se stesso.
Scusa, perché usi la parola ho molta paura?
Perché ho paura.
Ma paura ho di molta cosa? Scusa, ma
perché comunque la moda ha dato...
Bisogna scalare la produzione, per forza, ce lo dicono tutti gli scienziati, non possiamo...
La paura è come parlare, è un termine di... Ho molta paura, è ironico come dire, non mi sembra poi così reale, cioè io non vedo l'ora, però purtroppo l'economia è una cosa che va risistemata poco alla volta, non è che può fallire tutto per poi ricostruire tutto. Ma ho molta paura che la definizione di dire i marchi continueranno a fare, non che lo voglia io, diciamo il dubbio, dubbio, non è paura.
Lupo, tu cosa ne pensi?
Sì.
Che ne pensi di questo discorso che ha fatto Orsina?
Riguardo al fatto che che è difficile ripristinare l'economia da zero, diciamo?
No, riguardo... non lo so. Dico...
mi sono perso. Scusa. Ho solo detto che secondo me anche l'Oriente non continuerà a comprare borsette, perché a un certo punto la crisi è mondiale qui ed è parecchio grande. Io ho paura. Hai ragione che le parole hanno un senso, ma ho veramente il sentore che questo cambiamento sarà epocale, ma non solo per l'Europa e per i ragazzi di buona famiglia che non c'hanno soldi e si vanno a comprarla alla Coste Vecchia. Credo che ci sarà un momento di ripensamento generale su tutto l'andamento della moda.
Questa volta sono d'accordo. Vai Lupo, dimmi che ne pensi tu.
Io più che sono sicuro e spero che succeda, perché altrimenti diciamo, non ci sarà futuro per quelli che potrebbero essere i miei figli, non so come dire. Oh, e questo può spaziare da... Questo può spaziare da per quanto riguarda la moda, ma per quanto riguarda anche il consumo di cibo, per quanto riguarda gli imballi, le spedizioni, il consumo, anche semplicemente il fatto che noi continuiamo a ordinare 350 miliardi di oggetti su Amazon, cioè il fatto di far arrivare singolarmente un oggetto a una persona singola, si parla di consumi che non sono neanche immaginabili da una persona normale, non so come dire. Cioè, ci sono tanti aspetti che andrebbero modificati dell'economia mondiale attualmente, e in un tempo estremamente ristretto a parte lo spreco, sì, certo, ma spreco di cibo, spreco di plastica, spreco di risorse naturali che vengono appunto sprecate.
Però
senza
il
senso
di questa generazione è che ce l'ha dentro, noi invece facciamo fatica a cominciare a pensare a queste cose, loro ce l'hanno naturato,
non è che ce l'abbiamo naturato, scusami, sì. Siamo cresciuti con il fatto che fin da piccolo, almeno nella mia scuola, da piccolo mi dicevano: quando ti lavi i denti chiudi il rubinetto, quando fai la doccia ti insaponi, chiudi la doccia.
Allora è buono questo.
Sono piccole cose che ti fanno crescere con una coscienza.
Avete una coscienza maggiore di noi, forse ha ragione,
certo,
Aldo.
Perché sei un ragazzo di buona famiglia
e le cose
è un problema
anche come insegnamento. Però ce l'avete tutti, cioè io tutti i ragazzi
certo,
che conosco.
È un problema attuale. Che grazie anche al fatto che siamo interconnessi secondo per secondo tra miliardi di persone, questa coscienza è passata dall'essere quella di una piccola elite a essere popolare, diciamo, quella dei ragazzi. Quindi,
nel frattempo, diciamo, volevo ricordarvi un paio di cose a proposito, scherzo, adesso Orsina scherzi, cioè ho paura che il. È uscita la classifica dei miliardari, quella che fa Forbes ogni anno. Chi è il più ricco in Spagna?
Zara!
Bravo. Chi è il più ricco in... H&M dov'è che è? Non mi ricordo più.
In Svezia. Svedese.
Lui. Chi è il più ricco in Giappone? Uniqlo.
Uniqlo. Ma che cosa fanno? Vestiti a poco prezzo.
La
motivazione per cui ho tirato fuori questa cosa dal cilindro è che il poco prezzo, che si può fare anche bene, e il vintage è una sua succursale, perché tu puoi sceglierti una cosa bellissima.
Aspetta, c'è un altro modo, Orsina, che secondo me è un modo, come dire, veramente un modello per la moda, per dire come si fa. Ho conosciuto casualmente una signora che non è esattamente generazione Z, però è una giovane, che si chiama Diletta Cancellato. Ho conosciuto lei e ho conosciuto il marito. Il marito è un ingegnere che, quando sono andato a trovarli nel loro showroom a Milano, fanno maglieria loro, no? Lei mi ha spiegato, e non riesco neanche a dirlo bene, come loro stanno impostando. È una startup la loro, il loro lavoro. Praticamente attraverso... è un modello completamente innovativo. Quando tu dicevi, ma com'è che fanno 45% di produzione in più e ne consumano 15? È sempre stato così. Nel senso che l'industria della moda, tu lo sai, ma raccontiamolo agli ascoltatori, cosa fa? Non è che produce su ordine, produce. Poi se... quel 100 che è stato prodotto ne vendono 80 bene, se ne vendono 60 meno bene, se ne vendono 40 male, e il resto dove va? Al macero viene bruciato, prima veniva bruciato, infatti ci sono dei problemi enormi, denunce, eccetera, viene al macero, viene mandato nei paesi terzi, dove finisce in acqua, finisce negli oceani. Quindi questo modello di produrre per poi vendere quel che si vende, non può più essere fatto. Questa Diletta Cancellato mi ha spiegato come praticamente loro fanno una produzione, cioè fanno dei prototipi, poi sulla base dell'ordine, quindi non c'è più il negozio, si passa direttamente attraverso il e-commerce, eccetera, producono sulla base dell'ordine e non basta. Questa maglieria, questa linea la producono con stampanti, ci sono delle stampanti che
certo.
In taglie che sono, come dire, molto flessibili, quindi non ABC 100.000, e possono mandare un file che se tu hai l'ordine in Corea o non lo so, in Sicilia, non lo so, eccetera, eccetera, se c'è questa stampante, tu mandi il file, la cosa viene stampata lì, per stampata intendo proprio
prodotta. Sì, prodotta, certo.
E viene poi inviata a chi l'ha ordinata da lì. Quindi c'è un ragionamento di veramente di ottimizzazione che non è scienza del futuro, è lo dobbiamo fare, lo devono fare adesso. Non ci non c'è più tempo.
Hai ragione. Quanti capi produce?
Non importa quanti capi produce. Ma non importa quanti capi produce. Lo devono smettere di produrre in questa maniera, perché ci stanno fottendo il pianeta, ragazzi.
Ma non solo stanno fottendo il pianeta, è uno spreco. Allora, se si deve ripartire con le tre R, che appunto è riparti, rilancia, riusa e non gettare, perché questo è il nuovo modo di pensare, eccetera, eccetera, è chiaro. Ma quando una bolide come Zara, un bolide come H&M, dimmi tu come può produrre a seconda della persona, cioè, quella è una sartoria. Allora siamo tornati alla sartoria.
Sartoria, no, è un concetto. Guarda, io non te lo so spiegare.
Sì, è un concetto.
La prossima volta invitiamola, Diletta Cancellara, suo marito, che sono due persone giovani, colte, appunto, come dici, quando tu dici lupo, questa cosa ce l'ha dentro, cioè, ecco, loro ce l'hanno dentro, perché poi loro ti fanno dei discorsi che non sono facciamo la cosa ecologica, no, ti dicono noi dobbiamo fare una bella linea, ma tutte queste cose noi, come dire, fanno parte di fare questa cosa. Cioè, una cosa deve essere bella, ma deve essere fatta in maniera etica, giusta. Cioè, adesso di etica tutti parlano, no? Di tutto bio, tutto sì, balle su balle.
Balle su balle.
Perché poi fanno le riunioni, ne hanno fatte negli anni scorsi con Macron in Francia o da altre parti, l'ONU qua e là, tutti i brand, ma vanno avanti pochissimo, perché in realtà...
è quello che sostengo io, cioè sono delle lucciole per lanterne, cioè ti danno una lucciolina, H&M ti fa il cosino per quattro vestiti, ma il resto è una produzione immensa che non è eco.
Esatto.
Quindi io da strada accordo con te, è invece il parallelo che secondo me trovo nella generazione Z, che invece ha radicato già dentro questa cosa, quindi... E come giustamente dice Lupo, io non voglio che i miei figli possano essere come i miei genitori, quindi è chiaro che questa cosa qui, una volta che ce l'hai dentro, come Diletta c'ha dentro questa costruzione già pronta per fare cosa, chi lo sa, ma il signor Zara è difficile che cambi.
A me cosa mi interessa?
L'ho capito, però sono loro che poi fanno quelle robe lì.
È abbastanza ricco, mi sembra, il signor Zara. Non l'ha
finito. Ma continuerà a essere ricco. Questo qui è la crisi economica nostra non è una crisi democratica. La guerra non è una crisi democratica. La pandemia non è stata democratica. Ha ucciso i piccoli imprenditori e questi grandi sono ancora più ricchi. Dici che sono diventati all'apice della ricchezza. Allora, andiamo a...
E allora cosa facciamo? Ci rassegniamo? Speriamo
non ci rassegniamo, speriamo che il tessuto mentale di questa generazione Z sia il nostro futuro.
No. Bisogna, oltre che sperare, bisogna anche agire, scusami Orsina, però nel senso che è proprio il signor Zara detenendo un patrimonio così grande che può rifunzionare la sua azienda passando a, come dice Aldo, effettivamente è una buonissima idea, perché tramite questo progetto della signora, mi sono perso il nome, è geniale, perché risolve i consumi dal punto di vista di produzione e dal punto di vista di trasporto, che sono anche quelli giganti.
Esatto.
Rilocalizzando la produzione, diciamo, scusate il termine, però da un momento di delocalizzazione dove tutte le produzioni locali sono passate alle grandi produzioni in mega fabbriche, diciamo, in Cina o piuttosto che in Taiwan, eccetera, si rilocalizza la produzione nei piccoli paesi come può essere Sicilia, eccetera, ridando anche lavoro alle persone, se vogliamo dirla anche in questi termini, e rilocalizzando, appunto, cioè è una roba geniale.
Esatto, se posso, esattamente. Io non la so
la trovo una soluzione stupenda.
Però vuol dire che le soluzioni ci sono, perché io non la so spiegare, ma non è che l'ho tirata fuori io. Mi è stata spiegata. Mi ha detto, guarda, così. Mi ha detto, ma tu quando fai... Adesso lei presenta al Salone del Mobile, per esempio, no? Invece di presentare le sfilate, farà una presentazione al Salone del Mobile. Design. Mi ha detto, ma tu quando stai facendo questa linea, punterai sul discorso che... ecologica, fa no, io punto su il discorso che faccio delle cose giuste, e tutto questo, come dire,
è dentro di sé, dentro di
nel senso che tu quando vedi, hai citato prima giustamente H&M o tutti gli altri, no, fanno del gran greenwashing, cioè mettono queste etichette, fanno vedere, così avvicinano la generazione Z, come sono bravi, come sono etici. Invece no, questa di Letta Cancellato mi ha presentato...
Lo fa sul serio.
No, ha presentato la collezione, ma sono io che gli ho tirato fuori queste cose. E lei mi ha detto, ma certo, questa cosa è fatta così. Non solo, noi abbiamo previsto che queste cose... Non te la so... Ma adesso la invitiamo. Noi abbiamo previsto che queste cose vadano bene anche per il discorso delle persone... Se uno è troppo ciccione o è un mezzo nano, deve andare bene lo stesso. Adesso io l'ho detto brutalmente, perché non mi vengono le parole.
Però politically correct.
Cioè tutto, no, dell'inclusione. Cioè, io sono rimasto senza parole, perché questi due mi hanno fatto dei discorsi come se fosse la cosa più naturale del mondo. È la cosa più naturale del mondo. Però io dai brand non la sento mica dire questa roba
ma
qui.
Ma
giornalisti di moda che scrivono qua, non faccio nomi e non faccio testate, ma mai una volta che venga fuori. Perché io ho detto all'inizio, io ho scritto il 2 dicembre 2020 questa cosa? Perché, allora, io arrivo in ritardo su questa cosa, ma tu mi devi dire la stampa italiana.
La stampa italiana è comprata, cioè parliamone.
Ho capito.
Cioè, se tu vai e cominci a dire che i marchi non ci saranno più, che tutti i nostri inserzionisti, cioè io posso parlare adesso che sono fuori da tutto, ma onestamente parliamone. Ecco,
ho capito,
si può benissimo dire.
Orsino, no, tu sei fuori, io sono fuori, per cui lo posso fare. Se me cosa me ne frega degli inserzionisti? Io voglio nuotare nel mare pulito e voglio respirare l'aria. Gli inserzionisti, non dico la parola.
Solo che questi ragazzi qui lo sono già. Noi ci siamo arrivati, perché io sono stata prigioniera per 40 anni di tutto, anche perché trova la formula per dire non lo stesso, rimanere te stessa e non denunciare delle cose, eccetera. Alla fine si diceva bello e brutto. Oppure inventavi, appunto, che bravi questi. Cioè, la moda eco, parliamone, è stata mostruosa, perché era grigetta, beggiolina, non la guardava nessuno, lei era infotografabile, però era un fiore all'occhiello per, appunto, i marchi H&M, qualcuno ha fatto una camicia eco negli anni 90 con Armani, eccetera. Però poi parliamone, si faceva il tessuto della banana, adesso si fa il tessuto delle reti riciclate, mi è arrivato appena oggi, vuole parlare di me, facciamo il tessuto delle reti trovate in Sicilia, sarei felice tu Aldino, con le borse del riciclo, ma quante reti ci sono se poi dobbiamo venderle per tutto il mondo?
Cioè, ma tu non hai idea di quante reti ci sono?
Sì, ho capito, ma non farà un marchio come... le piccole realtà...
Io sto facendo, scusate, io lo so, io faccio una mostra a Pozzallo adesso, che è il 17 di giugno, sul Mediterraneo. In questa mostra ci sono 30 artisti, in più c'è un filmato della Guardia Costiera e un filmato di Greenpeace. L'anno scorso ne ho fatta una simile con un concetto un po' spostato e ho chiesto a due fotografi subacquei, che sono campioni di fotografia subacquea di Catania, sono, adesso in questo momento mi trovo in Sicilia, di fare delle foto subacquee. E loro mi hanno fatto delle foto bellissime di quel che rimane, della fauna subacquea. Loro sono due campioni di fotografia subacquea, hanno fatto delle foto bellissime. Quest'anno gli ho detto... Quest'anno le vostre foto dei cavallucci marini, gialli e rossi, degli anemoni, di questi, non le voglio più. Andate sott'acqua e fate vedere che casino
c'è.
Ma no, allora, mi sono arrivate delle foto, purtroppo non le possiamo far vedere perché siamo una radio.
Ci sono... Possiamo raccontare, Aldo, le foto?
Beh sì, bravo Federico, diglielo.
Cioè, ci sono un paio di foto, ce n'è una in particolare che mi ha colpito, che naturalmente esporrò, una specie di roccia, uno spuntone sott'acqua, con una meravigliosa stella marina rossa in cima, tipo se è presente la stella cometa sulla capanna. Peccato che lo spuntone è totalmente coperto di reti, perché la pesca che fanno altri, perché non è la moda, questi sono l'industria del pesce, cosa fanno?
Molla le reti,
certo. E quelle reti lì stanno lì e restano lì. È un macello.
Ecco. Allora io adesso ti do il nome di questi che stanno recuperando tutte le reti siciliane per fare borse, borsine, borsette.
Me lo devi dare, che magari la espongo.
Certo, appunto, perché tra l'altro sono anche carine. Te lo giro assolutamente, quindi è vero che c'è la piccola realtà che fa tante cose, ma è purtroppo quelle che ci ammazzeranno sempre sono i grandi gruppi mostruosamente enormi.
Però facciamo un altro esempio. Lupo, tu, ti piace la Tesla?
La Tesla? Beh, sì, diciamo di sì.
Allora, il pazzo Elon Musk, che è l'uomo più ricco del mondo oggi.
Del mondo. Sì. Dopo Putin.
Il numero Putin è il più potente.
Hanno dichiarato che sia l'uomo più ricco.
Vabbè, comunque, secondo Forbes, io non lo so, Elon Musk è il più ricco al mondo. Poi c'è quello di Amazon, poi c'è il signor Arnaud. Putin, secondo sempre Forbes, è il più potente, perché poi non si sa quanti soldi abbia, ma comunque Elon Musk si sa. Allora, quando Elon Musk ha cominciato a tirare fuori l'auto elettrica, tutti dicevano, questo adesso produce in Cina anche auto elettriche, perché i cinesi non hanno bisogno dell'auto elettrica, perché sennò inquinano quanto gli italiani. E sta facendo delle fade. L'altro giorno ho visto si chiama Cybertruck, l'ultima
macchina.
Bellissima.
Questo qua è diventato il primo produttore di automobili al mondo.
Ma è un genio.
No, ma fino a 15 anni fa una macchina elettrica era una roba che tutti scherzavano. Diciamo,
lui l'aveva già fatta.
Sì, diciamo che allora da questo punto di vista l'elettrico non è per forza, è sicuramente una soluzione momentanea, ma non è per forza la migliore, perché per produrre e poi smaltire le batterie delle macchine si inquina tanto quanto la vita utile di una macchina in sé, quindi non è un buon metodo. Sicuramente è un modo per tamponare al momento.
Lupo, non ti invito più. Sputtanato.
È il suo sogno la Tesla.
No, è sicuramente una macchina. Poi da un altro punto di vista, lui con il fatto che ha creato la Gigafactory, Gigafactory che vendono 100 Gigafactory nel mondo, dovrebbero sostituire il fabbisogno, cioè non sostituire mai.
Ignoranza, Lupo, cos'è la Gigafactory?
La
Gigafactory è una fabbrica che ha costruito Elon Musk, ne ha costruita una, mi pare, per ora.
Texas, sì.
E se sono delle, no, sono dimensioni, mi cogliete impreparato, ma fatto sta che 100 di questi gigafactory potrebbero soddisfare il fabbisogno mondiale di energia, perché sono totalmente automatizzate, totalmente ricoperte di pannelli fotovoltaici e quant'altro, così che possono creare energia per tutto il mondo, e per non solo per la produzione, quindi.
Scusi, non lo invito più.
Posso inserirmi?
Non lo invito più. Certo.
Posso inserirmi? No, io ho ascoltato con silenzio, e tra l'altro volevo annotare proprio degli spunti in questo senso, che un antesignano del vintage, del riciclo, è sicuramente il collezionismo d'arte, perché il collezionismo d'arte ha sempre fatto dei passaggi di mano di cose che esistevano prima, cioè fin dai tempi dei romani, no? In un certo senso, quando è iniziato un po' il business dell'arte. Quindi volevo così ribilanciare, non perché sia sbilanciato, ma essendo Schiaparelli da lì, allora la sezione da lì potrebbe dire questo aspetto. Per cui la cosa interessante è che però il riciclo d'arte, no, è un riciclo che invece ha un enorme valore aggiunto, cioè se io mi vado a comprare ovviamente un pezzo rinascimentale lo pago tot più volte che non, no, ovviamente qualcosa che abbiamo appena presentato che è nuovo, per cui è anche un fenomeno interessante in questo senso. E invece quello che si può vedere come tendenza, e secondo me è proprio un argomento che tu, Aldo, hai lanciato in queste trasmissioni, è l'attenzione che gli artisti dell'Estremo Oriente, alcuni artisti dell'Estremo Oriente, pongono nei confronti dell'ambiente, nei confronti della natura, nei confronti anche della salvaguardia del medesimo, perché credo che una generazione di vogliamo dire asiatici, tanto per creare una macro area, che sia intorno ai 20 anni manifesti, e questo lo dico per esperienza diretta, perché io un paio di volte alla settimana sto a contatto con questi ragazzi che possono essere presi a campione, e sto vedendo che la sensibilità nei confronti dell'ambiente, non voglio usare il termine ecologia, però nei confronti di tutto quello che voi avete detto fino adesso, c'è ed è anche molto presente. Abbiamo parlato di una mostra qualche trasmissione fa, di un artista che viene per l'appunto dal Sud Corea, no? Che è questo luogo che è stato preso di mira da questa major a cui tu hai fatto riferimento, Aldo. Per cui non so se in termini di business un domani i grandi marchi non sposeranno questa opzione e quindi metteranno fuori delle realtà che oggi invece sono, opposte a quella che è la loro idea di business.
Ecco, allora, teoricamente l'hanno già sposata. Se tu senti le dichiarazioni che fanno quando poi fanno le riunioni, quando vengono sollecitati su queste cose, hanno interi, i grandi, hanno interi, sezioni della loro organizzazione che si occupano di queste cose. Un po' perché non sono mica tutti dei criminali, per l'amor del cielo. La verità è che nessuno sa bene come fare questa cosa e sono occupati a fare business, ma è molto complicato risolvere questo problema. Poi però ci sono tutti i lupo del mondo di questa generazione qua che questa cosa qui la pretendono, quindi i marchi, e lo sanno molto bene, quando io ho detto all'inizio occhio perché questi qua sono un 51% dei consumatori, i marchi lo sanno, e quindi ci hanno ben presente questi problemi, non sanno come risolverli, non lo sa bene nessuno come risolverli, è molto complicato, anche ne abbiamo parlato, tutte le produzioni sono delocalizzate, cioè uno dei problemi che si può creare, per esempio con la crisi economica, adesso dico una cosa un po', ma è la verità, la guerra, non la guerra, questo o quell'altro, è che le sanzioni, tutto sto casino qua, chi ne risentirà di più a livello geopolitico non saranno, come al solito, gli Stati Uniti o i paesi più sviluppati europei. Per esempio, uno che potrebbe diventare vittima molto velocemente di questa cosa è il Bangladesh. Il Bangladesh, sì, che noi siamo abituati a pensare come un paese sfigatissimo, lo è per varie ragioni, anche per ragioni proprio geografiche, eccetera, eccetera, stava uscendo un po', certo, da questa situazione di sfiga, perché Lupo ha prima detto che le produzioni vengono delocalizzate in Cina. No, le produzioni non vengono più delocalizzate in Cina, vengono delocalizzate in paesi che costano ancora meno della Cina, per esempio il Bangladesh. Ma il Bangladesh, che partiva da una situazione veramente economica disastrosa, con queste delocalizzazioni di produzioni, anche del tessile, molto del tessile, stava un po' uscendo da questa situazione. Se parte una crisi economica grossa, sanzioni, non sanzioni, guerra, non guerra, eccetera, eccetera, i primi a rimetterci le penne, come sempre, sono i più deboli. E quindi il Bangladesh, per esempio, è segnalato come un paese a rischio, perché se si ferma la catena produttiva così com'è, che quella catena produttiva lì non va bene comunque, perché le persone non sono garantite, l'inquinamento, questo, quell'altro, quell'altro, però l'altro aspetto è che i primi che ci rimettono le penne sono, per esempio, paesi come questi, dove è stata delocalizzata la produzione. Perché viene delocalizzata lì? Perché costa sempre meno.
Costa poco.
In Bangladesh costa meno della Cina. Produrre in Bangladesh costa meno della Cina, perché comunque in Cina un minimo, negli ultimi, un minimo o un massimo, questo non lo so, ma sicuramente negli ultimi anni ci sono anche nei, per quanto riguarda i diritti dei lavoratori. Quindi in Bangladesh, sai, quando non c'è proprio niente, se hai la fame fai qualsiasi cosa. Quindi questo è un altro problema. La verità è che i brand lo sanno benissimo quali sono i problemi, lo sanno molto meglio di me e dell'Ursina quali sono i problemi. Nessuno ha una soluzione. I brand non sanno dove producono, perché la catena distributiva è così. L'appalto dell'appalto dell'appalto, sempre più in basso, sempre costa meno, così c'è più margine, che non lo sanno neanche loro dove producono. Non hanno sotto controllo la catena distributiva. E, per esempio, l'ONU e gli scienziati dell'ONU, se guardate l'ultimo rapporto, parlano proprio di questo, dicono adesso però dovete farlo, dovete intervenire, non c'è più tempo, non ce la facciamo, se andiamo avanti così, lentamente, dice l'ONU, qui non ci salviamo. Lupo, di qualcosa, basta che non mi spiace.
Sono d'accordo, io sono d'accordo su tutto quello che dici, figurati. Stai parlando per la mia generazione, anche se non lo sei. Comunque.
Siamo tutti un po' zittiti da te, Aldo, perché purtroppo
perché zittiti è sono abbastanza d'accordo, non posso aggiungere niente.
Tutti d'accordo, ma zittiti, che da dove partiamo? Uccidiamo la testa o la coda? Mi sembra che ormai questi 50 anni di devastazione abbiano creato veramente degli impasti talmente giganti che fermi una produzione perché è il 40% in più di quello che viene comprato, cioè di quello, sì, a questo punto di quello che viene comprato, perché comunque la produzione è folle e le vendite sono irreali.
Il modello è sbagliato, però ossia, non possiamo essere io e te a dare la soluzione a questi giganti.
Però possiamo parlarne.
Sì, noi possiamo dire così non ci piace, così non va bene, voi dovete fare qualcosa. Oh, ma ragazzi, ma questi qui fanno qualsiasi cosa, nel senso sono capaci di fare qualsiasi cosa, vendere qualsiasi cosa, fare innovazione di ogni tipo. E beh, adesso l'innovazione la devono fare lì. Cioè, non posso essere io, Aldo Premoli, o tu, Orsina, a dire a loro cosa devono fare, ma loro devono fare, loro c'hanno il capitale, c'hanno...
Certo, è quello che giustamente c'è anche Lupo, loro che dovevano farlo, però chi entra nel cervello di loro? Chi entra nel cervello di Putin di smettere di bombardare? Chi entra nel cervello di questi che si sono assolutamente arrogati il potere? perché è il potere che fa questa straordinaria capacità di arroganza.
Però noi non dobbiamo più essere complici di questa
però
cosa.
Cosa fai? Non compri più niente?
No, non vai da Zara. Lupo non va da Zara. Non va da io ci vado a fare i calzini, ci sono stato di recente in Duomo, in piazza che lì, insomma. Beh. A Milano, comprare i calzini, ho visto quello che hai detto tu, Orsina, ho visto un negozio che comunque ha tutta una serie di appeal di tipo ecologico e di riciclo.
Certo, però poi dietro non c'è.
No, è certo.
Ma la stessa cosa i marchi, quelli che ho nominato prima, tutti dicono, che bravo, ti riciclano. Ferragamo fa le cinture con l'avanzo dei, sai che roba, ne venderà tre e tutto il resto però è la solita filiera. Quindi stiamo dicendo la stessa cosa, però io purtroppo, scusami, dove vado a vestirmi se non vado da Zara?
Ma vai nel tuo armadio, sei pieno di roba!
È quello che di tre taglie fa, e mi spiace, ma non posso
no, no, non so, io non so dove comprare le calze. Tu, Fusi, dove le compri le calze? Spiegami, tu che sei un sci.
Devo calare...
allora,
no, quelle normalmente la runner svizzera, non si sbaglia,
wow,
quella da tutti i giorni runner svizzera, e poi se così per qualche occasione in cui devo uscire, perché tu sai sono un ragazzo sta molto in casa, mi dispiace ma io gallo.
No, ma tu... così vabbè, è un pazzesco. Comunque visto che
tutto
dobbiamo...
ciò è partito, scusatemi, solo ultimo commento, da comunque c'è anche una presa non solo di coscienza per l'ecologia, per tutto eccetera eccetera, ma anche economicamente, che ti sposi, ti affitti il vestito. Ma è già meraviglioso questo.
Sì, è molto americano, gli americani lo fanno.
Beh, è molto americano, però adesso, beh, insomma, da sempre. Gli americani anche loro amano spendere, l'americano è povero.
Tra tutte,
qui adesso,
scusate, tra tutte i vestiti che si possono affittare proprio quello del matrimonio, che lo usi ti tramanda per 14 generazioni.
Ma cosa tramandi che quei vestitoni?
Vabbè, ho capito,
ma
non è il vestito del matrimonio.
Vedi come sono tradizionali.
Va bene che c'è stata un'impennata dei divorzi, però anzi ancora meglio, lo riusi 3-4 volte.
Comunque io, Lupo, con i miei figli, io c'ho un grosso scambio di vestiti, eh?
Allora. Ah, sì, io sono vestiti di mio
anche
padre.
Lui.
Solo.
Nel senso che loro...
No, non solo. Padre, nonno e compagno della madre.
Esatto. Cioè, loro quando... adesso uno dei miei figli deve andare a un... non si sposa lui, ma va a un matrimonio di questi super... che devono essere vestiti così, eccetera, eccetera.
Certo.
Io ho la giacca della G. Sander, il pantalone della G. Sander che glielo do, però in cambio pretendo che quando lui va che lavora in questi posti che hanno queste felpe meravigliose con scritto delle cose pazzesche, io dico in cambio però voglio la felpa del tuo posto di lavoro.
Vedi che allora si torna al riciclo, far certo. Circolare le cose.
Esatto, certo. Io la felpa la voglio, ce n'ho una bellissima, adesso ha cambiato posto di lavoro, io voglio anche quella là, è una roba di spaziale, cioè di spazio, lui avrà una roba di spazio, io quella lì voglio col marchio.
Federico, uccidilo!
No, anzi, dobbiamo...
Allora, Federico, devi sapere che di recente ho scritto, un articolo su Zelensky, in realtà sulla moglie di Zelensky, no?
Sì,
E ho detto, Federico, qual è il marchio della maglia verde di Zelensky? Quella che in tu... E lui me l'ha detto. Federico,
qual è il marchio?
5.11.
Cioè, conosci Lupo?
No, ma fa quello.
No, mi manca.
Però vorrei meglio così Lupo, perché noi, diciamo, non è che sia molto presentabile normalmente.
Però vorrei dirvi che la 7, questo non c'entra niente col ciclo, eccetera, eccetera, la 7 sta presentando la fiction di Zelensky. Che vi consiglio vedere, perché essendo diventato così famoso e vedendo che schifezza è questa fiction qui, Tu dici, ma noi italiani dobbiamo far vedere, cioè questo qui, poverino, devono pur di far notizia, devono far vedere l'orrenda fiction fatta 20 anni fa da Zelensky che fa... Io non lo so, siamo ridotti veramente molto male.
No, infatti è una roba così. No, volevo dire questo fare Dottie Leven adesso per par condicio. In realtà fare Dottie Leven è un brand...
militare.
Del Mare Magnum, dei brandi tattici, esattamente, che sono veramente tanto quanto quelli della... so come definirla, della moda di tendenza, sì, possiamo dire. Tant'è che quello che noi vediamo, diciamo, per chi conosce un po' questo settore, quello che vediamo nelle immagini che ci arrivano è anche questa forte brandizzazione che c'è. Per cui è curioso questo aspetto. E più, se voi stavate dicendo una cosa prima che mi ha molto colpito, avete parlato, no, di questi marchi che lavorano molto in Cina. Se vogliamo, in un ambiente, passatemi il termine, poco informato, o comunque sia poco informato all'occidentale, o poco informato secondo schemi tradizionali occidentali, secondo valori anche, possiamo andare avanti. E anche in questo settore specifico che Aldo ha menzionato, più gli eserciti sono poveri, più si vede che arrivano da situazioni di emergenza, più ci sono contractor, quindi gente che fa queste cose anche per andare avanti al di là del loro sadismo, e più sono brandizzati. Per cui questo discorso un po' dei nuovi ricchi, dell'affaccio, del manifestare un establishment, è quello che poi dopo per certi versi sta succedendo fino a qualche tempo fa, diciamo, con la Cina, con l'Estremo Oriente, con questo desiderio di essere occidentali, e per essere occidentali c'è bisogno di ostentare determinate cose, no? Come dicevi tu, Orsina, andare a comprare tonnellate di borsette o cose di questo genere. Per cui c'è questo aspetto, diciamo, del marchio che autorizza e che fa vedere, insomma, tutte le cose che dal punto di vista semantico noi conosciamo senz'altro bene, ma che evidentemente chi vuole assurgere a un standard occidentale, che è quello che, insomma, a quanto pare tutti quanti
vogliono
in considerazione, e si muovono in un certo tipo di cose. Per cui il brand è qualcosa così. Quello che ci ha colpito, appunto, è che c'era questa maglietta con questo 5.11, tutti dicevano che cos'è, ed è proprio una linea precisa. È un brand, diciamo, a tutti gli effetti.
Posso dire questa chicca piccolissima che non riguarda proprio il riciclone sempre della storia? Il primo mercatino dell'usato fu fatto nel 1944, alla fine della guerra, ad Ercolano, l'attuale Ercolano, non mi ricordo come si chiamasse, si chiamava il mercatino degli stracci americani, ed erano solo le t-shirt verdi militari, le giacche, quindi, come vedi, speriamo di farlo presto, il mercatino degli stracci russi e ucraini, che vuol dire che finisce la guerra, però è così, già ha avuto un successo strepitoso, perché io mi ricordo anche, nel 1944 non c'ero, ma il ciclo delle cose del mercatini a Livorno.
A Livorno, Piazza 20, assolutamente.
Certo, che è stato il dopo, e ci si vestiva, tutte le cose militari, che è stato un trend quando avevo 15 anni, 16 anni, e quando poi tutti questi militari hanno buttato tutta la loro roba. Speriamo che succeda presto.
Sì. Allora, direi che ci stiamo avvicinando verso la conclusione, per cui farei un giro panoramico come si suole.
E che dire? Allora, io dico che non sono d'accordo niente con quello che ha detto Ursino, ma neanche con quello che ha detto Lupo, e con questo. No,
soprattutto per quanto riguarda Tesla.
Ascolta, no, però una cosa la voglio dire. Abbiamo fatto un gran casino, perché abbiamo messo sul piatto una quantità di problemi e di... cose che si potrebbero approfondire pazzesco. Adesso il buon Federico ha cercato di anche fare una piccola cucitura con il mondo dell'arte. Anche lì siamo arrivati spettinati, perché in realtà nel mondo dell'arte questo aspetto della sensibilità per l'ambiente, eccetera, eccetera, è esploso assolutamente. Nel senso, nell'arte, nell'architettura, in tutti i mondi creativi questo aspetto è fortissimo e gli artisti stanno lavorando in quella direzione lì in maniera ma continua proprio. Avremmo dovuto, colpa mia se lo so, dovevo arrivare più preparato, ma magari l'approfondiamo, Federico, perché
sì, assolutamente,
tantissime cose che vanno in quella direzione lì, perché è il problema dei problemi, cioè la guerra, sì, ma il problema dei problemi per me in questo momento, la guerra fa parte di questa cosa qua, è proprio questa qui della sostenibilità del pianeta. Ecco, io mi fermo qui.
Prego. Lupo?
Ma sì, sono d'accordo, il punto è, sono d'accordo con Aldo, che abbiamo messo sul tappeto un sacco di informazioni che poi senza arrivare effettivamente da... Però il punto è che ci sono appunto talmente tante problematiche che è quasi difficile snocciolare il nodo, diciamo, quindi arrivare al punto. Quindi effettivamente anch'io non è che mi sia preparato più di tanto, me l'ha detto l'altro ieri di partecipare, quindi la prossima volta, se mai sarò richiamato, non credo dopo aver smontato la testa. verrò più preparato.
Va bene.
Comunque ringrazio.
No, grazie a te. No, ma prima di dare la parola a Orsino, volevo dire che per certi versi quando uno non è preparato porta la sua esperienza diretta, per cui siamo sì, certo, stati, diciamo, un'impronta fedele. Prego, Orsino.
No, io invece che ero preparatissima, c'ho belle 5 pagine scritte, in fondo abbiamo tirato fuori dal cuore tante altre cose, perché la preparazione mia erano i marchi che facevano le cose, ma cosa poter dire di più di un momento così caotico che stiamo, come stiamo vivendo adesso? Quindi essere tanto preparati quando alla fine siamo tutti uniti in un momento di paura, perché c'è fisica e non fisica, paura che se il mondo di questo cambiamento del mondo che ci sarà, secondo me, è assoluto. Quindi secondo me abbiamo messo su un piatto, è vero, tante cose, poi saranno anche approfondite, ma che è la nostra vita di oggi e la nostra paura di oggi, perché io sono spaventata dai grandi marchi, se devo essere sincera, e sono spaventata dai grandi potere, e questo è quello che volevo dire.
Bene, grazie Orsina, direi che concluso benissimo, riassumendo un po' quelle che sono le cose, ma soprattutto direi riassumendo l'atteggiamento intellettuale di questa trasmissione, che è appunto quello di manifestare ciò che è contemporaneo, ciò che si vive e ciò che anche si vede, e quando parlo di vedere parlo di visione, cioè quello che si vede davanti. Per cui noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana e un ringraziamento particolare agli intervenuti e a coloro che ci hanno seguito e che sono stati in ascolto con noi, gli ascoltatori di Radio Arte. Un caro saluto a tutti.